Parola per il serpente, parola per la donna, parola per l'umano. Siamo nella seconda delle tre parti. Vi chiedo anche questo di seguirlo. Siete stanchi, annoiati?
No.
Non ancora, Non ancora, vi chiedo di no. Guardate qua, Qua iniziano le magie del nostro narratore e per farci vedere come un testo studiato veramente è una cosa straordinaria. È un'opera d'arte. Parola per il serpente. Vengono utilizzate, questa è la parola di Dio che si rivolge ai tre, prima al serpente, poi alla donna, poi all'uomo. Guardate, questa parola per il serpente comprende 33 parole, si usano 33 parole per dirla. Per la donna, il versetto 16, si usano 13 parole. Per l'Adam, per l'umano, se ne usano 46, che è il risultato di 33 più 13. L'umano prende più colpi di tutti. Parla, viene rivolta all'umano una parola più lunga che agli altri, che sembra quasi riprendere le due parole. E vedremo perché. Non è una cosa così a caso. Che cosa viene detto? Anche qua vi chiedo di guardare i parallelismi. Cosa viene detto al serpente? Perché tu, eccetera, eccetera, maledetto tu. E viene data una duplice pena. Tutte le pene sono duplici a tutti e tre i personaggi. Queste pene si dividono. Alcune, una è per funzioni vitali di ogni personaggio e una è per relazioni. Al serpente, funzioni vitali: deve camminare sulla pancia, strisciare, e deve mangiare polvere. Alla donna, le funzioni, la pena di funzioni vitali è la gravidanza e la maternità, che dovrà fare con pena, ricordate questo, ma dopo vediamo bene, ci entriamo benissimo. All'uomo invece le funzioni vitali sono stranamente cibo e lavoro. Che cosa deve fare? Deve sudare. Le relazioni invece, relazione per il serpente sarà quello di opposizione alla donna e alla sua stirpe. Sarà nemica della donna e della sua stirpe. Per la donna invece sarà la seduzione verso il marito, deve sedurre il marito, ma il marito dominerà su di lei. Questo è il problema di queste relazioni della donna. E invece dell'umano, abbiamo detto già le funzioni vitali, il cibo, l'humus, la damà, la terra, che era fatta tutta per lui e da cui lui era tratto, diventa improduttiva. Dovrà mangiare una cosa che non ci aspettiamo che debba mangiare. È contro ciò che era stato detto prima, ma vedremo anche questo qual è il motivo. Concludo questo schema, guardate, perché tu al serpente, maledetto tu. All'uomo si inizia dicendo perché tu, maledetto l'humus a causa tua, maledetta la terra a causa tua. So che adesso stiamo andando veloce. Humus l'abbiamo usato per richiamare uomo, umano, come Adam e Adama nell'ebraico. Interrompetemi quando volete, se c'è qualcosa adesso, no, poi si può parlare, non ho mai più, si può parlare, però se c'è qualcosa andiamo. Entriamo direttamente in Genesi 3.1. Genesi 3.1. Ora il serpente era astuto più di ogni vivente del campo che aveva fatto Adonai Elohim. Vi dicevo, questa è l'introduzione narrativa. Ed è un'introduzione narrativa non per i personaggi, cioè per Adam e la sua donna, ma per noi, per chi legge. Perciò è necessario avere attenzione a questo serpente. Ci viene detto prima che cosa è. Il termine che viene usato qua è il termine Arum, in ebraico, Arum. Come notate, a fianco ho messo anche nudo, perché il termine in ebraico che indica nudo è Erum, una sola vocale, oltretutto una vocale molto breve in ebraico, ma con un'altra caratteristica. Vi ricordo che il testo ebraico per secoli è stato tramandato senza vocali. Perciò c'erano solamente tre lettere, Aleph, Resh, Mem, Rm. Cosa sarà, nudo o astuto? O tutte e due? Astuto, siamo abituati a sentire astuto, è giusto che sia astuto. Ma quando questi testi così cesellati mettono due termini, perché nudo non è solo un termine vicino, un termine che sarà fondamentale nel nostro racconto, che ricomparirà nel nostro racconto e sarà il nuovo stato della coppia, e questo stato è provocato da un'astuzia. Questo animale, se ci pensate anche a livello di zoologia, qual è l'animale più nudo del serpente o del rettile? Come? Il verme, sì, ma sono quasi, siamo lì, no? Non hanno, però è vero, ma siamo molto vicini, come dire, è solo forse la dimensione. Se trovassi un verme grande lo tratteremo quasi come serpente. Non ha squame come, ha squame sì, ma non evidenti come i pesci, ha come una membrana, non ha piume, non ha peli. Rispetto a tutti gli altri animali, senza guardare troppo qua, che fa troppe differenze, ma noi siamo nella mentalità antica, questo è un animale nudo. Anzi, c'è un'altra caratteristica. È un animale che addirittura diventa tanto nudo da lasciare la pelle per prenderne un'altra. Sì, è molto
di pelle.
Non è cosa da poco. Chi ha scritto, che è un sapiente, sceglie il serpente sia perché nella cultura vicino orientale, come abbiamo già detto, il serpente è un animale dalla doppia valenza, molto positiva e molto negativa. Pensate al serpente di bronzo di Mosè, è il serpente che guarisce dal morso del serpente stesso. A Gerusalemme, quando Giosia fa la riforma, il serpente di bronzo era presente nel Tempio. Non è da poco come cosa, Nessuna immagine nel Tempio di Gerusalemme, regola, nessuna immagine, eppure un serpente c'è. In ricordo. Ma c'è questo serpente. Teniamo tutte queste, ecco perché vi ho chiesto e mi sono chiesto anch'io, mettiamoci un po' a testa in giù, per iniziare a vedere tutte le caratteristiche di questo racconto. Questo serpente è un personaggio astuto, perciò occhio a ciò che dirà, e nudo allo stesso tempo. Altra cosa, non è solo astuto, ma è astuto più di ogni vivente del campo, più di ogni animale, lo diciamo con il nostro termine, creato. Più di ogni vivente, ma qua vivente è traduzione letterale di animale, di ogni animale creato. Guardate come inizia il racconto, soprattutto col nome di Dio. Il nome di Dio è Adonai Elohim, il nome proprio del Dio di Israele, ricordate? Anche questa non è una cosa da poco. Non è solo Dio, ma Adonai, il nome proprio del Dio di Israele. Vediamo, non so se è sempre meritato di dirlo, ma notate chi lo chiama così e chi invece lo chiama col nome generico. Chi lo chiama per conoscenza e chi invece non lo chiama per conoscenza. Disse alla donna, il serpente prende la scena, prima parola, occhio al serpente, traduzione letterale, veramente, sì, Elohim ha detto, in modo che a noi non suona bene, ma in ebraico funziona benissimo, è proprio un'affermazione di convincimento nei confronti dell'altro, non è solo una domanda, è la modalità di dirti qualcosa e tu mi dica sì o no, è vero o non è vero, ma non è una domanda. Dice veramente sì, Elohim, non Adonai Elohim. Serpente non chiama Adonai Elohim, lo chiama Dio, questo Dio. Ha detto, non mangerete di ogni albero del giardino. Aveva detto veramente così Dio?
No.
Chi si ricorda come aveva detto? Di tutto mangiate eccetto dell'albero, no, della conoscenza del bene e del male. L'albero della vita è rimasto un po' così, ci tornerà, infatti avevamo detto che era quello in mezzo al giardino, quello era stato messo, l'albero della vita era in mezzo al giardino, e poi l'ebraico diceva è l'albero della, quasi appena in secondo piano. Qua abbiamo, e lui dice non mangerete di ogni albero del giardino. Guardiamo bene le due affermazioni, perché siccome è astuto dobbiamo capire in che cosa consiste l'astuzia, e siccome è un testo scritto per i lettori anche noi possiamo stare un po' attenti se c'è questa astuzia o no, in questa intelligenza, e vediamo come la usa questa intelligenza. Questa è la frase di Dio, l'ordine di Dio. Facciamo attenzione all'ordine. Di ogni albero del giardino mangiare mangerai, cioè potrai mangiare, ancora tipica costruzione, potrai mangiare chi? Chi? Avete paura oggi? No? Vi hanno detto qualcosa male di me? È possibile, ma non che faccio paura, questo non me l'hanno detto nessuno. Andiamo, dobbiamo aiutarci. Allora, non potrai mangiare di ogni albero del giardino tu. Piccole differenze che determineranno un rapporto diverso. Ma dell'albero del conoscere bene e male non ne mangerai tu. Guardate cosa fa il serpente. Siccome Dio parla troppo, è un po' lungo, lui fa la sintesi. Accorcia un po'. Accorcia con qualche modifica. È astuto, intelligente. Sa anche la grammatica. Sa declinare e sa coniugare anche i verbi, anche nelle persone plurali. Infatti dice, è vero che vi ha detto, non mangerete voi di ogni albero del giardino? Non è inventato, guardate, di ogni albero del giardino era una parola di Dio, non mangiare era una parola di Dio. Lui ha solamente tolto la parte centrale, unito due parole di Dio in modo un po' ambiguo e l'ha messa al voi. Notate, non è solo un gioco, scusate se faccio una piccola attualizzazione, ma non è tanto, perché chi scrive è un uomo, come ci siamo detti, un sapiente che conosce il cuore dell'uomo, perché conosce il proprio e sa come funzionano i rapporti. Giovanni, ascolta, non so se conosci, chiamo signor Tonino, è bravo, però è bravo, no, guarda, un sant'uomo, proprio un uomo bravissimo, però qualcosa, ma è vero che tuo suocero ti ha detto di usare di tutte le sue cose? Sì, tutte le sue cose, però non proprio tutte, le cose più importanti non le fa usare, mi fa usare le cose che non contano. Ascolta, è venuta l'altro giorno, dice che ti vuole bene, attento, diffida un po', guarda che sembra così ma non è proprio così, cose che non capitano a nessuno di sentire, vero? No. Spesso e volentieri. Inizia a mettere il serpente un dubbio. Questa è la cosa principale, ricordate, il giardino è il luogo della fiducia tra Dio e l'uomo. Gli ha dato una legge e può, questa legge fa funzionare tutto, non mangiare dell'albero. Lui inizia a mettere il dubbio. veramente vi ha detto di non mangiare di nessun albero? Ammonimento per il lettore, ci siamo andati. Guardate come la donna cade immediatamente nella trappola, è già caduta. La donna del racconto, non la donna in generale, la donna del racconto cade immediatamente nella trappola. Petra risponde al serpente: no, ci mancherebbe, ti sbagli. Dal frutto degli alberi del giardino noi mangiamo tranquillamente. Noi mangiamo. Ma dal frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, qual era l'albero in mezzo al giardino? Della vita. Non lo nomina? Ma dal frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Elohim ha detto: non ne mangerete. Quello che aveva detto il serpente aveva messo al plurale. E siccome è una donna fantasiosa, essendo anche la prima, ha voglia di parlare un po' con qualcuno, finalmente qualcuno si rivolge a lei, non ha ancora parlato neanche con il marito, e allora aggiunge qualcosa. Non ne mangerete voi e non lo toccherete. Ma quando mai Dio aveva detto non toccarlo? Non è cosa da poco, eh? L'astuzia del serpente ha già preso la donna, che prima di tutto cita il serpente e non più Dio, ma si sente capace di poter aumentare il limite. Dio aveva messo questo limite della legge, lei lo aumenta, lo allarga, sta già prendendo il posto che non è suo, come faranno tutti i personaggi del nostro racconto. Ognuno prende un posto che non è proprio. Non ne mangerete voi e non lo toccherete nel timore che moriate. Ma qui non c'era un timore nella parola di Dio, c'era: se mangi dell'albero
morrai.
Chi tocca i fili muore. Chi mangia Amanita falloide muore, perché è velenosa. Non è una ripicca. Se tu mangi il veleno, se tu ingoi veleno, muori. È già in sé. Se tu, ricordate, lo dobbiamo ribadire, se tu superi il limite che ci diamo, si spacca. Il rapporto termina. Lo dico con altri termini, ma forse l'ho già detto perché i miei esempi sono sempre uguali. Pensate a un marito che tradisce la moglie o viceversa. Non conta che sia un traditore seriale. Dopo la prima volta che viene scoperto a tradire, il rapporto non è più come si perdona, si sta insieme, ma il rapporto non è più quello di prima. Il dubbio è entrato, la sfiducia è partita. Chissà che non lo faccio un'altra volta. Stai uscendo. Ma
dove vai?
Dove vai? Sei sicuro? Guarda, no, ho chiuso con quella storia. No, no, mi fido. Però ho due giorni fuori in continente di lavoro. Ma avevate finito. Scusate se dico queste cose, ma siccome il sapiente che scrive questa storia conosce bene quali sono i rapporti di fiducia e di affidamento tra le persone, e rende questo rapporto con un racconto, fa capire come questo rapporto è, tra virgolette, identico, logico, naturale anche con Dio. Qua il dubbio è già iniziato a entrare nella donna, la quale non riporta più le parole di Dio. Serpente, cambiamo il serpente, viene uno da quella donna che ha avuto il marito che lo ha tradito, oppure che ancora non l'ha tradito, viene e dice: oh, ma vedo tuo marito tutte le sere che accompagna a casa tizia. Ma tutto bene? Sì, sono colleghi di lavoro, ci mancherebbe. No, no, l'accompagna perché non ha macchina in questo periodo. Torna a casa la moglie, torna il marito: ascolta un po' tu, ma come mai stai accompagnando? Tutto a posto, tutto tranquillo? Sì, ecco, da domani dille di prendere il pullman. È un po' normale, perché quando si instilla il dubbio, si mette il dubbio in qualcuno, non vedi più le cose come le vedevi prima. Pensate, qualcuno che vi riferisce una critica di un'altra persona. Non è proprio inverosimile, perché effettivamente una con la lingua lunga, fino al giorno prima tutto andava bene, ma quando viene detto qualcosa, immediatamente c'è qualcosa che scatta. Il serpente disse alla donna, risponde il serpente alla donna: oh, morire non morirete. È proprio questo, no? Morire no. Sì, ancora una volta questa particella di affermazione piena, eh? Sì, Elohim, nome, Elohim è conoscente, sa che nel giorno in cui ne mangerete si apriranno i vostri occhi e sarete come degli Elohim, come degli dei, come Dio, come Dio stesso, come quelli che stanno con lui, come la sua corte celeste, per non dire proprio Dio stesso, ma come i suoi vicini che conoscono bene e male. Ecco perché si tiene, perché vi ha dato quel divieto. Non era solo un divieto, era il divieto fondamentale, perché lui vuole tenere per sé una caratteristica. Pensate quanto è cotta adesso la donna. Ormai è stata imbrogliata, se volete, con poche differenze di parole. Se viene una persona e vi dice una bugia grossa, boh, capiamo immediatamente che è una bugia. Ma se uno le bugie le sa dire e dice poco poco di più o poco poco diverso dalla realtà, questa è astuzia, questa è intelligenza, questa è capacità di confondere l'altro e di fargli passare alcune notizie, mettergli in testa alcune cose. Pensate qual è la grande capacità degli imbonitori, è proprio questa, quella di metterti in testa, non di convincerti in tutto, ma di metterti in testa il tarlo che quello che sta dicendo è vero. Sono gli altri che dicono bugie, ma lui ha ragione. E qui siamo in una fase fondamentale del racconto, eh? A 6 ci sarà il famoso versetto dove la donna prenderà. Siamo in questa fase fondamentale dove c'è una parola del serpente, che è quella: ti dico io la verità perché io sono conoscente. Non dimenticate questo, eh? Lui conosce, lui dice: sì, Elohim è conoscente che nel giorno in cui ne mangerete, quindi anche io so, anch'io so, so io dov'è la trappola, te la svelo io la trappola, sta dicendo alla donna. E la sua parola adesso è contro la parola di Dio. Ci sono due parole, parola contro parola, sentenza contro sentenza, verità contro verità. Ora la donna è davanti a questo binomio. Cosa scelgo? Chi avrà ragione? Effettivamente ci ha dato una sola regola, però forse questo è il frutto fondamentale. Se invece di mangiare degli altri mangiamo di questo, magari cambia tutto, cambia la nostra vita. Questo andiamo a fare, andiamo avanti e guardiamo prima della pausa, mi sa che siamo già in orario, infatti siamo perfetti oggi. Figura del serpente, perché è sempre stato un problema. Tutti lo prendi, sì.
Serpente si rivolge alla donna e non alla
donna. Non lo so.
Perché è più intelligente, dice la signora.
Io credo nella narrativa, almeno questo dice Venen, perché Dio ha parlato con l'umano, diciamo con l'uomo. La donna non ha ancora sentito l'ordine di Dio. È l'idea per il lettore: io non ho sentito veramente la voce di Dio, cioè la scrittura, ad esempio, io non l'ho sentita l'ispirazione, questa idea. Chi mi dice che quello è vero? Chi mi dice che lì sta la vita?
Io ho capito, però la conosce la parola, la conosce.
Sì, sa, so, sì, ha sentito. Guardi, su questo non le rispondo, nel senso che dobbiamo vedere quella frase, la sua stirpe ti schiaccerà il calcagno, e entreremo su questo, quindi, però
sì, nella narrativa, a livello narrativo, ripeto, Femen non che sostiene, però dice la donna non ha ancora sentito la voce di Dio. Però è una narrazione, non lo so tutti, non mi dispiace. Patrizia.
Comunque la donna veniva considerata più debole, quindi
può darsi, Patrizia, l'unico problema è che la figura del debole la farà il maschio, la farà l'uomo, perché non parla, prende dalla sua donna il frutto,
ma lui agisce, la donna si fa forse più plasmare,
non lo so. Tottino di nuovo,
prego. La donna a cui partorirà, cioè che in qualche modo la donna rispetto all'uomo che partorisce è depositaria in qualche modo dei misteri della vita, cioè il serpente va ad attaccare una persona, la donna, che in qualche modo è capace di partorire, quindi di dare, di avere quelle potenzialità di Dio stesso in qualche modo, cioè legato a qualcosa che l'uomo non ha dal punto di vista proprio della, non lo so,
ho capito, ma è interessante come idea. Io non mi sono messo questo problema appunto perché il testo sta facendo vedere come i rapporti non funzionano bene, però lo teniamo. Prego, signora.
Il fatto della fertilità,
sì sì, questo che dice
il serpente era rappresentato anche
come simbolo della sì sì. Possibile, questo è tutto l'alveo culturale che abbiamo sotto ed è necessario dire. Prego,
mamma mia. Che mi fa pensare invece come il serpente viene subito ascoltato la donna e a un certo punto venga in qualche modo rispettato per il suo ruolo, venga riconosciuto che lui è quasi come Dio, cioè nel senso che conosce cose che l'umano invece non sa.
Sì, sì, all'inizio lei risponde per le rime, no? Immediatamente lo contraddice, ma lui mette appunto quel dubbio, cioè dice sì, tu hai ragione, Dio ha detto così, ma qual è il motivo perché te l'ha detto? Perché c'è qualcosa, un tesoro che si sta tenendo per sé. Anche questo lo dobbiamo comprendere nell'alveo culturale del vicino Oriente Antico, dove gli dei tenevano per sé l'albero della vita, per esempio Gilgamesh, questa è l'idea, deve andare a conquistare l'albero della vita, quindi nell'idea c'è questo, ma noi sappiamo appunto che questo serpente adesso, queste vado veloce, ma alcune caratteristiche di questo serpente, primo, ed è anche quello che è stato detto adesso da Anna Maria per esempio, manifesta, prendetelo con ironia e seguendo il testo, ciò che è scritto, manifesta i segreti egoistici di Dio. Ci sono dei segreti che Dio tiene per sé e lui li manifesta, li rende noti. Oltretutto, mica roba da poco conto, getta sospetti sull'agire di questo Dio. È amico della donna, come dicevi tu, lo ascolta. Perché si è fatto amico, sapete quando qualcuno viene e sembra svelarti il segreto che ti potrà aiutare? Vabbè, questo è sì che mi vuole bene.
Il
sì, sì. Oltretutto, spero che tutti ci siamo accorti di questo. Lui non dà nessun ordine di mangiare. Non gli ha detto prendi e mangia. Gli ha solo detto, boh, lui vi ha detto di non prendere, ma se tu dovessi prendere, guarda che è la soluzione della tua vita, è il successo. Fidati, presta.
Attirando luce, attrazione.
Sì, sì, ma come vedete con quale astuzia, presto.
Non può mettere le mani sul dono della libertà che è stato dato a lui.
Infatti lo provoca.
Però liberamente puoi scegliere.
Ah, certo, sì, sì.
Qua, di là.
Assolutamente. Oltretutto, prego.
Ha pilotato la scelta.
Sì, sì, sta pilotando, esatto. Ma noi dovevamo capire, ci ha detto il narratore che era astuto e dobbiamo capire in che cosa consiste questa astuzia, che non è molto lontana dalle astuzie che spesso ci circondano, anche nella nostra vita. In genere chi ci imbroglia non è proprio colui che la spara grossa. Chi ci imbroglia è colui che ci invita a fare qualcosa senza dircelo chiaramente. È buono, questo che è buono lo dico dal fatto che sta mettendo il dubbio e quindi se Dio conserva per sé e lui svela, è lui che sta diventando il positivo della scena.
ancora svela la falsità di Dio, cioè Dio ha detto il falso, ti sta dicendo, ma perché lui vuole tenere per sé. Terminiamo con questo e poi la pausa, ho preso un minuto in più, ma questa per gli amanti della matematica, ho messo una equazione, perché Elohim sta al conoscere i segreti come il conoscere sta al serpente. Proporzione, grazie. Ho sempre detto che in matematica lo sta zitto, grazie. Una proporzione, ok. Il tutto è però è molto proporzionato, eh? E proprio c'è una proporzione, il conoscere sta al centro, ma non a caso il conoscere sta al centro, eh? Perché al centro del nostro racconto c'è l'albero della conoscenza del bene e del male, che domina la scena e domina, come stavamo dicendo, le scelte e la libertà. E la donna deve dare fiducia, deve decidere, deve scegliere liberamente a chi dare fiducia. Ma come fate voi a fare una scelta libera quando ormai siete plagiati?
Non